Andiamo a parlare della riforma della custodia cautelare negli Stati Uniti, in particolare del conflitto tra posizioni contrapposte che si sta sviluppando attorno alla questione della custodia cautelare, della cauzione per esempio negli USA. E questo sia perché ci consente di osservare la presenza su quel territorio di istanze anticarcerarie che si manifestano in modo organizzato attorno a temi specifici, sia perché, come vedremo, riguarda il mondo degli algoritmi decisionali. Che cosa è successo? Che negli ultimi anni praticamente tutti gli apparati punitivi dei diversi stati che compongono gli Stati Uniti d'America sono stati attraversati da due tendenze trasformative. Da un lato, viste anche le pressioni sociali e i costi umani ed economici della carcerazione di massa, il ricorso a un maggior accesso alla libertà su cauzione o una riduzione del ricorso alla custodia cautelare, ovvero la detenzione in attesa di processo, ovviamente in particolare per reati di scarsissima rilevanza come le leggi sul codice stradale, ecco, andiamocene conto, si può finire in carcere anche per quello, è in carcere senza accesso alla libertà in attesa di processo o addirittura alla cauzione se non ce la si può permettere, e nei confronti tutto questo di soggetti considerati socialmente poco pericolosi. E questo apre l'altra tendenza per cui dall'altro lato si è sviluppata la diffusione e la normalizzazione di algoritmi per determinare il grado di pericolosità sociale di un individuo, quindi un avanzamento di quella che si può definire la simbiosi decisionale tra umano e intelligenza artificiale applicata all'ambito punitivo. E nelle prossime puntate cercheremo di tornare più approfonditamente sull'introduzione, in particolare nei tribunali cinesi, degli algoritmi decisionali, visto che in quel contesto si è raggiunto l'apice a livello mondiale di applicazione di intelligenze artificiali decisionali con il sistema Smart Court, SOS, System of Systems, quindi Tribunale Intelligente Sistema di Sistemi, ovvero un'intelligenza artificiale decisionale alla quale i giudici devono sottoporre ogni loro sentenza, accoglierne le revisioni operate dalla macchina o dover motivare come mai non si sono attesi alla suprema sovraumana saggezza della supervisione algoritmica. Ma tornando agli Stati Uniti, la questione della cauzione è già di per sé fortemente classista, perché questo deposito di denaro richiesto in sostituzione della detenzione cautelare, sostanzialmente per evitare la fuga dell'imputato prima del processo, questo deposito, questa somma viene nella quasi totalità dei casi parametrata alla gravità del reato e non concretamente alle possibilità economiche della persona sotto processo. Su questo magari poi ci raccontiamo ancora due cose, con un caso specifico che è uno di quelli che ha innescato la lotta contro la cauzione di questi anni. Ma un altro fattore che entra in gioco sia nel calcolo della cauzione sia nella possibilità o meno di evitarsela, tra l'altro poi un strumento che ritorna anche in altre fasi dell'apparato punitivo, per esempio per accedere alle pene alternative al carcere, ed è proprio la valutazione della pericolosità sociale attraverso i cosiddetti risk assessment tools, ovvero algoritmi per la valutazione del rischio, che di fatto sono basati sui dati raccolti, trasformati in statistiche. Ed essendo un sistema che si basa sullo storico e sulle statistiche, tende evidentemente a riprodurre le inclinazioni del passato e quindi ad avere dei forti bias di tipo razzista. Tornando alla lotta, appunto, alle lotte contrapposte che si stanno manifestando in queste settimane, andiamo a vedere un caso abbastanza esemplare, quello che riguarda la città di New York, dove ci sono state delle proteste in piazza, in strada, davanti agli uffici del Dipartimento di Giustizia e via dicendo. E queste manifestazioni sul territorio incarnano istanze assolutamente contrapposte. Da un lato ci sono i picchetti organizzati da familiari delle vittime, vittime principalmente di sparatorie e omicidi, reati che evidentemente non rientrano nel alleggerimento introdotto con la riforma del 2019 che riduce appunto il ricorso a somme da fornire come cauzione e consente consente di evitare la detenzione cautelare per appunto reati minori, ovviamente non l'omicidio. E questi parenti, familiari di vittime spalleggiati dai network di destra come Fox News e dal sindaco democratico di New York, Eric Adams, ex poliziotto afroamericano, propongono un inasprimento generico delle misure punitive, quindi più carcere per tutti, a prescindere dalla gravità del reato, e maggiori difficoltà nell'accedere a misure alternative. Dall'altro lato ci sono invece i picchetti che in sostanza difendono la riforma, ma al cui interno sono rappresentate anche posizioni più radicali di critica al carcere e in particolare di denuncia delle morti nella struttura detentiva newyorkese di Rikers Island, dove i detenuti sono stati utilizzati per scavare fosse comuni durante l'epidemia di Covid, non so se vi ricordate. E questa parte di presenza in piazza critica le distorsioni razziste e di classe incarnate sia dal sistema della cauzione sia dagli strumenti di valutazione del rischio, appunto questi algoritmi, criticando l'utilizzo di strumenti decisionali basati su intelligenza artificiale che riproducono queste distorsioni. In ogni caso, che si inizi a parlare anche nelle strade di critica agli algoritmi decisionali non è irrilevante. Un altro dato interessante è che la base di entrambi i gruppi è composta da molte persone che vivono in quartieri violenti, di persone che appartengono a minoranze che sono contemporaneamente maggiormente esposte alla violenza di strada e esposte alla violenza dell'apparato repressivo. Per esempio, è una situazione molto particolare, molto interessante da osservare, perché la parte forcaiola manifesta anche contro la diffusione di armi. Quelli che vorrebbero più carcere per tutti affiggono anche dei cartelli contro la diffusione di armi, ma solo di armi illegali, attenzione, mentre l'altra componente è appunto maggiormente attraversata da riflessioni portate anche da altri gruppi di scala nazionale come la ACLU, la American Civil Liberties Union o da movimenti anticarcerari locali, che promuovono una critica più interessante, più articolata della violenza sul territorio e delle sue cause, ricordando ad esempio come la politica delle cauzioni possa promuovere un aumento del crimine, paradossalmente, ad esempio molto semplicemente costringendo persone che hanno contratto dei debiti per ottenere la libertà su cauzione a compiere altre pratiche extralegali per recuperare il denaro per pagarsi la cauzione. E magari facciamo ancora una piccola pausa musicale e poi andiamo ad approfondire rapidamente l'esistenza di ditte che si occupano di capitalizzare sui prestiti per consentire alle persone di accedere alla libertà su cauzione, e che ancora oggi nel 2022 fanno ricorso ai bounty hunters, ai cacciatori di taglie. E prima di appunto andare a parlare delle bail bond companies e dei cacciatori d'Italia, ci ascoltiamo dei The Garden, X in the Dirt. Buon ascolto. Riprendiamo questo approfondimento sulla custodia cautelare, sulla cauzione negli Stati Uniti. Come accennato, negli USA, dove il neoliberismo è la regola di evoluzione sociale e dove si riesce a capitalizzare veramente su qualunque fenomeno, esistono queste compagnie, le bail bond companies, che forniscono prestiti alle persone imputate per accedere alla libertà su cauzione, e su questi prestiti pretendono ovviamente lucrosi interessi. E come accennavo, è ancora legale una pratica che noi, almeno io, tendo a ricondurre al vecchio West, ovvero i bounty hunters, i cacciatori di taglie armati, che vanno a fare sia recupero crediti, sia direttamente recupero fuggitivi, visto che se non ti presenti a processo, la cauzione se la tiene il dipartimento e la compagnia che ha erogato il prestito perde il proprio investimento. Quindi un pezzo di apparato sanzionatorio repressivo parastatale, ma assolutamente privato. Compagnie queste, bail bond companies, che ovviamente fanno lobbying per mantenere in piedi l'obbligatorietà della cauzione, a prescindere dalla gravità del reato e delle condizioni economiche. E a questo punto, un'altra storia che vale la pena di raccontare è quella che almeno a New York ha dato una forte spinta negli anni passati per arrivare alla riforma sulla cauzione del 2019. È la storia di Khalif Browder, ragazzo morto a 22 anni nel 2015. Era un adolescente del Bronx, arrestato con l'accusa di aver rubato uno zainetto. La famiglia non poteva permettersi di pagare i $3,000 per la sua libertà su cauzione in attesa di processo. È stato quindi rinchiuso per 3 anni a Rikers Island e la maggior parte del tempo in solitary confinement, in isolamento. Browder, Khalif Browder, è stato poi rilasciato nel 2013 dopo essere stato assolto, dopo che le accuse nei suoi confronti erano cadute, e ha iniziato quindi a parlare pubblicamente del lascito di quell'esperienza dietro le sbarre e delle conseguenze sulla sua salute psichica. Ne ha parlato per 2 anni e poi nel 2015 si è tolto la vita, si è suicidato. La morte di Khalif ha sollevato l'attenzione sull'orrore e sulla logica classista che sottende la libertà su cauzione, che insieme a una serie di altre pressioni ha portato a questa riforma del 2019, che adesso viene posta sotto lo sguardo critico delle falangi forcaiole. Quindi, come si diceva, posizioni contrapposte, dove al di là del già complesso discorso sulla cauzione, che è un discorso prettamente americano, probabilmente esiste anche in qualche altra parte del mondo, ma è un istituto molto statunitense, parallelamente si inserisce anche quello sull'avanzata degli algoritmi decisionali, che invece ci riguarda molto più da vicino. E a questo proposito, da un lato il sindaco ex poliziotto di New York ritiene che la valutazione algoritmica del rischio sia fondamentale e sia il principale elemento da reintrodurre e da modificare, insomma da potenziare per ridurre i presunti effetti negativi della riforma. Dall'altro, soprattutto la ACLU, che sta lavorando per diffondere all'interno delle mobilitazioni elementi critici rispetto al dilagare di questi algoritmi decisionali applicati all'apparato punitivo. Non sto a dilungarmi su altri fenomeni che hanno stimolato queste presenze in piazza, su quali crimini, quali eventi violenti abbiano maggiormente stimolato l'attenzione della popolazione di New York per posizionarsi da un lato o dall'altro della barricata, ma per alleggerire un pochino, sempre rispetto ai problemi derivanti dalla progressiva devoluzione della capacità di prendere delle decisioni dell'essere umano verso la macchina, il fatto che in diversi ambiti gli umani conferiscano, sottraendola a se stessi, la propria capacità decisionale e la mettano nelle mani di algoritmi, ecco una bella storia di merda, nel vero senso del termine, che arriva dal Canada, e ce n'è poi un'altra piccolina che arriva dalla Francia, dove una compagnia, la Capgemini, sta vendendo al fisco i propri servizi di analisi delle immagini satellitari, analisi basata su intelligenza artificiale per individuare piscine realizzate abusivamente nelle proprie villette. Poverini. Ma questo sistema apparentemente non è in grado di distinguere proprio con grande precisione una vera piscina da una gonfiabile. La vera notizia di cacca arriva dal Canada, perché due spiagge di Toronto hanno iniziato a fondare le loro analisi della qualità dell'acqua non su analisi concrete di campioni d'acqua, ma su predizioni effettuate da un'intelligenza artificiale, perché è molto più figo. Secondo quanto riferito dai media locali, il nuovo sistema avrebbe cannato le valutazioni dell'acqua circa la metà delle volte da quando è stato adottato all'inizio di giugno, arrivando a contrassegnare le spiagge come sicure, quando i livelli di Escherichia coli, batterio che indica principalmente la contaminazione fecale, la presenza di cacca, superavano di quasi 5 volte i margini di tollerabilità.